Siamo tornati, quattro zampe in famiglia.it su Radio Atlanta, Milano, libera come la passione, come ogni martedì dalle 15 alle 16, il gruppo di QZF, che sarebbe l'acronimo, però non è proprio un acronimo così, come dire,
QZF,
non è come la FIFA, Federazione Internazionale Fublas, non è come il CONI, noi siamo un acronimo che è indicibile, cioè,
QZF.
QZF può andare bene. Allora, siamo tornati noi di QZF, cioè di quattro zampe in famiglia.it, con un super ospite quest'oggi, un ospite estremamente famoso, un ospite che fa miliardi di cose che ascolteremo con grande attenzione, e prima naturalmente di passare la palla al super, la palla no, perché lui di calcio non capisce assolutamente una mazza,
la zampa,
zero,
la zampa.
Prima di passare la zampa al nostro super ospite, che è anche un mio amico personale, quindi mi permetto anche appunto di dire che appunto di calcio lui non sa nemmeno quanti uomini ci sono in campo. Ringraziamo invece coloro che permettono la messa in onda di questa trasmissione, cioè Mauro di Radio Atlanta, che è alla console, che Emanuela, eccolo lì, l'ha beccato, ecco. Mauro cerca sempre di nascondersi, e invece la Manu, ovviamente l'unica che non riusciamo a beccare è lei, perché è lei che ha la telecamera in mano e quindi siamo fregati e lei non possiamo vederla. Manuela Gigante di MG Editore, che come ogni puntata si presta ad effettuare con noi un servizio impagabile, che è poi quello che lei faceva nella prima parte della sua vita, in una delle sue vite precedenti, perché lei era una cameraman di Mediaset prima di fare l'editore o l'editrice, cosa preferisci?
Editore.
Quindi bisogna sempre stare
attenti ormai.
Prima di fare l'editore facevi il cameraman prima dell'editore, giusto? Ok. Dopodiché abbiamo qui alla mia destra la mamma di quattro zampe in famiglia, colei che ha inventato questo meraviglioso sito, e adesso ci facciamo spiegare in maniera succinta ma esaustiva che cos'è, per quei pochi che ancora non lo sapessero, quattrozampeinfamiglia.it. Loredana Verga.
Quattrozampeinfamiglia.it è una vetrina, la vetrina gratuita per tutte le associazioni che hanno cani o gatti, che vogliono pubblicare, quindi dare maggior visibilità a livello nazionale i propri ospiti, e per tutte le persone che stanno cercando un cane o un gatto da adottare, quindi quelli che vogliono avere un animale per la vita e vogliono fare la scelta giusta, e vedere tutti quelli che vivono nei box e quindi fanno la scelta corretta, ovvero non acquistano ma vogliono adottare. Possono andare sul sito, mettere i filtri eventualmente delle esigenze che hanno, quindi se hanno, preferiscono un cane femmina piuttosto che maschio o di una certa fascia d'età, e troveranno tutti quelli che le associazioni hanno inserito, e poi si relazioneranno direttamente con l'associazione per valutare e eventualmente portare avanti l'iter di adozione. Quindi è tutto gratuito, è tutto assolutamente intuitivo, basta entrare su quattrozampeinfamiglia.it, tutto scritto in parole, senza non il 4 in numero ma il 4 in lettere, e guardare tutti gli animali che stanno cercando una famiglia.
Ecco, allora, se siete un rifugio, se siete un canile, se siete un gattile, andate su quattrozampeinfamiglia.it, sulla pagina in cui vi dovete registrare, la registrazione è semplicissima, i dati, il codice fiscale, poi siete dentro e potete postare tutte le foto e le descrizioni di tutti gli animali che volete fare adottare. Quattro Zampe in Famiglia porterà queste foto, questi vostri animali, in tutte le case d'Italia, perché naturalmente il sito è di carattere nazionale, è seguitissimo, milioni di pagine visualizzate, adesso i numeri non
quasi
li so,
8
milioni di pagine visualizzate. Quindi un sito di grandissimo spessore, di grandissimo livello. Gli utenti potranno entrare nel sito, mettere le loro preferenze, se ne hanno, quindi cane, taglia media, non lo so, pelo corto,
esatto,
marrone, femmina, maschio, anziano, giovane, tifoso del Torino, piuttosto che. Dopodiché vi verrà fuori il cane, eh? Sì. Dopodiché vi verrà fuori tutto l'elenco di tutti gli animali che corrispondono ai vostri desiderata e vi metterete direttamente in contatto con la struttura che ha il cane, perché Loredana non fa da tramite, giustissimamente, perché sono coloro che hanno l'animale, il cane o il gatto, che sanno che cosa dirvi di quell'animale e quindi
valutare se voi siete la famiglia giusta per quell'animale.
Esatto, esattamente. E quindi 4zampeinfamiglia.it. Mi raccomando, la canzoncina non va bene, me la
cassi. Benissimo,
anche,
no, la canzoncina è bella, plagio, no, bella.
Mauro è preoccupato che venga la SIAE a contestare il plagio della canzoncina. Molto bene, e allora adesso ci possiamo occupare del nostro super ospite di quest'oggi. Signore e signori, è con grande piacere che vi presento un mio carissimo amico, nonché un personaggio di grande spessore e professionalità nel mondo animalista, Gabriele Merlo.
Gabri. Ciao a tutti, ciao Roby, buonasera.
Eccoti.
Buon pomeriggio.
Ecco Gabriele Merlo che...
Troppo buono.
No, dico solo la metà di quello che dovrei dire. Gabriele Merlo in questo momento che è a casa sua, che è a Ovada, no?
Sì.
Ovada, più o meno,
sì.
La zona è
sì,
quella.
Più o meno
la zona è quella, quindi sta sui bricchi, diciamo così.
In mezzo alla natura.
In mezzo alla natura, esatto.
Proprio i bricchi, Sopra i bricchi,
ecco,
over the bricks.
Another esatto. Bricks in the wall of Merlo. Quindi fantastico.
Esatto.
Allora, eccoci qua. Gabriele Merlo, lo presento brevissimamente, comandante nazionale delle guardie zoofile, l'EIDA, che è una guardia zoofila da tanti anni e l'ha fatta anche in altre associazioni. In questo momento è il comandante nazionale di questo corpo di guardie zoofile. Non è solo quello, è anche uno scrittore di successo che ha scritto un libro bellissimo che si chiama Salva una vita, e che Manuela, con le sue mani sapienti, la sua telecamera sapiente, sta inquadrando in questo momento. Ecco, Salva una vita, proteggere, difendere, salvare gli animali. Gabri, dici qualcosa di te.
Allora, io sono, sei stato troppo buono, troppo carino, io sono solo un volontario di strada, come lo sono tutti gli animalisti. Io magari un pochino solo più di esperienza in pratiche operative e giuridiche nel salvataggio degli animali, e sono quelle pratiche giuridiche operative che poi permettono alle guardie zoofile, che sono, ricordo, dei volontari che a seguito di un corso che dura alcuni mesi acquisiscono la funzione di polizia giudiziaria amministrativa nonché pubblici ufficiali, permettono a costoro poi di salvare gli animali da situazioni di maltrattamento o da detenzioni in campo amministrativo non idonee. Pertanto noi, come guardie zoofile, ci affianchiamo anche agli enti amministrativi, alle forze dell'ordine quando si tratta di andare a salvare gli animali. Oltre a ciò, e le coordino, le guido a livello nazionale per l'associazione LEIDA. Oltre a ciò, dirigo anche i corsi formativi per le guardie zoofile, dove appunto noi selezioniamo e poi prepariamo le persone a diventare delle guardie zoofile, e facendo poi un percorso che prevede prima di tutto una selezione, perché noi non vogliamo persone... i cosiddetti sceriffi assettati di potere. Noi vogliamo degli amanti degli animali, animalisti con la testa sulle spalle, che sapranno poi, oltre a conoscere poi la teoria, sapranno poi metterla in pratica con giudizio e buonsenso. Dopodiché inizia il corso che viene tenuto da me o da altri docenti sparsi in tutta Italia, e poi finisce con un esame finale. Alla fine le persone che escono dai nostri corsi diventano dei professionisti, dei punti di riferimento dell'animalismo, in particolare per gli animali d'affezione, in tutte le zone dove abbiamo poi i nuclei. Oltre a questo, ho fondato un gruppo di persone alcuni anni fa con degli amici che portano poi degli aiuti in Sud Italia.
Esatto, mi ero dimenticato questa cosa, che sei il presidente di un'associazione anche che si chiama Randagi del Sud.
Sì, esatto, bravo, perché il primo anno era stato quasi per gioco, avevamo portato giù 800, 600, 700 chili di materiale a Sud Italia per sanare un'emergenza di alcuni cuccioli che non avevano più da mangiare. Negli anni è diventato in realtà importante perché nel 2000, ad esempio nel 2023, abbiamo portato nel Sud Italia tramite spedizioni e o con contatti diretti circa 20 tonnellate di cibo.
Ecco, e tra l'altro Gabriele Merlo, lo aggiungo anche perché poi vengono fuori pian piano le cose, è anche il responsabile regionale dell'associazione per la quale presiede le guardie zoofile, quindi fa una serie infinita di cose, è il commissario straordinario responsabile regionale, quindi vede il mondo dell'animalismo sotto una serie nutritissima di aspetti. E io volevo parlare, Gabri, principalmente in realtà in questo momento, poi Loredana ti farà tutte le domande
basiche delle persone,
cosa fare,
comuni,
sì, esatto, però prima parliamo del tuo libro. Tuo libro che è in vendita su Amazon, se non vado errato, corretto?
È giusto, su Amazon e sul mio sito, in due edizioni differenti.
Ok, il tuo sito che è?
www.gabrielemerlo.it.
Quindi facilissimo, gabrielemerlo.it,
nome e cognome.it,
esatto, oppure appunto su Amazon trovate Salva una vita. Intanto Manuela si sta alternando nel riprendere un po' il tuo libro e un po' la tua bella faccia con questa meravigliosa foto, bellissima, la foto classica, abbiamo preso quella di te con la maglietta verde salvia seduto con
il canile,
con il cane, ecco,
che facevo con conoscere un ragazzino che era in cerca di famiglia.
Eccolo qua. E quindi, allora, Gabriele, per comprare il tuo libro si va o su Amazon o sul tuo sito. Che sì, cosa sì. C'è dentro il tuo libro? Perché una persona che ama gli animali, che sia animalista o meno, ma che comunque ama gli animali, perché deve comprare Salva una vita?
Allora, Salva una vita è un libro che fino ad oggi non è mai stato scritto, perché è un libro che è, diciamo, una guida, insegna, dà dei consigli, non mi permetto di insegnare niente a nessuno, ma diciamo che dà dei consigli su come salvare gli animali, sia a persone esperte, quali sono io ad esempio, gli animalisti professionisti delle associazioni, ma anche a persone che non hanno esperienza diretta, ad esempio gli amanti degli animali che magari hanno un gattino o un cagnolino in casa. Salvo una vita, io l'ho scritto di getto in un mese e mezzo ho scritto Salvo una vita, poi ci ho messo 8 mesi invece per renderlo semplice, per rendere concetti difficili giuridici semplici, per fare esempi e per renderlo alla portata di tutti. Infatti vanta Salvo una vita 2 record che dei quali sono molto orgoglioso. Il primo è il lettore più giovane di Salva una vita, 8 anni, sì. E ogni sera questo bambino bravissimo, mi hanno mandato i genitori le foto, ogni sera prima di dormire legge qualche pagina di Salva una vita, poi ne parla a scuola. E invece il lettore, diciamo, diversamente giovane, più diversamente giovane di tutti, ha 92 anni. Cazzo. E praticamente ce l'ha sul comodino e non va. Quando va anche dai figli o dai nipoti se lo mette sempre in borsa. Quindi è un libro che è adatto a tutti, sia agli esperti animalisti che ai non esperti.
È bello il bambino, libro... è molto bello. Che lo racconta a scuola, poi è proprio le nuove
generazioni.
Sì, poi
lo racconta a scuola, infatti mi hanno anche chiamato dalla scuola che dovrò poi andare a parlare di Salva una vita, perché oltre a concetti tecnici che purtroppo per fortuna servono, perché per salvare gli animali bisogna usare la legge. Come dicevano i latini, il potere più importante che una persona ha e deve usare è la conoscenza, è il sapere. Quando uno sa le leggi che deve usare e chi le deve far rispettare, diventa forte e gli animali li salva. Se invece uno non conosce le leggi e le procedure operative, spesso può fare più danni che salvataggi, perché magari un animale cerca di salvarlo ma non segue le procedure giuste e a quel punto l'animale non si salva. ad esempio, come si fa una segnalazione,
esatto,
la modalità, a chi puoi segnalare, perché poi a seconda dei cani, scusate, a seconda dell'animale o della zona, bisogna segnalarlo a un ente o a un altro. Bisogna fare la segnalazione, ad esempio, scritta orale. Come si fanno le segnalazioni? Quali sono le leggi principali?
Ecco, ma approfondiamo questa cosa. Allora, sì. Loredana ha dei casi da proporti. Cominciamo proprio a approfondire questo.
Sì, volentieri.
Più che altro con le domande che, cioè, le stesse cose che hai detto, cioè quanto, a chi bisogna segnalare. Poi noi trattiamo prevalentemente, anche perché sono più frequenti, cani e gatti, però effettivamente di animali poi ce ne sono tantissimi, nel senso, certo, può capitare di incontrare il tasso piuttosto che lo scoiattolino in difficoltà o il piccione, insomma.
Ecco, però, nel libro, tra l'altro, il paragrafo 1 è le leggi che ti aiuteranno, e Gabriele cita Martin Luther King con la sua frase: un'ingiustizia commessa in un solo luogo è una minaccia per la giustizia in ogni luogo. Quindi le leggi, Gabriele, qualche esempio pratico: se una persona vede un cane maltrattato, che cosa deve fare?
Allora, sono due casi. Allora, se è un maltrattamento in atto grave, dove l'animale rischia la vita, a quel punto bisogna chiamare immediatamente il 112, che è il numero unico d'emergenza europeo, e dire quello che si sta vedendo. Non lo so, una persona che prende a calci il cane o ha bastonato o quant'altro. Nel frattempo io consiglio anche, dopo aver chiamato il 112, attendere l'arrivo della pattuglia, dei carabinieri, della polizia. Se si è in sicurezza, ovviamente, solo se si è in sicurezza, cercare di fare anche un video di quello che uno sta vedendo.
Giusto. E Gabri, scusa, vai, scusa.
E immortalare la scena. Dopodiché quel video, ovviamente, e lo sottolineo, ovviamente, non deve essere reso pubblico e messo sui social. Bisogna darlo alle forze dell'ordine. Consegnarlo alle forze dell'ordine, che diventerà molto probabilmente una prova importante. E poi ovviamente non deve girare, non deve essere essere mandato in giro o fatto vedere, ma bisogna darlo alle forze dell'ordine, che poi eventualmente lo daranno alla magistratura. Questo è il caso di un'emergenza dove c'è un reale pericolo imminente di vita per l'animale. Se non c'è un reale pericolo di vita imminente per l'animale, non ci si deve rivolgere al 112, perché è un numero solo per le emergenze, ma bisogna fare una segnalazione, che io consiglio, suggerisco sempre di farlo in forma scritta, non orale, sempre in forma scritta, ancor meglio con la PEC, che sarebbe la posta certificata elettronica, che ha la valore di una raccomandata, descrivendo in maniera oggettiva, senza esagerare. Faccio una parentesi: in 35 anni ormai ho la contezza del fatto che molti volontari, pur di far uscire le guardie zoofile o le forze dell'ordine in tempi brevi, esagerano la segnalazione. Questo è sbagliatissimo per due motivi. Uno, bisogna raccontare i fatti che sono e non ingigantirli, per una questione anche giuridica. Due, se le forze dell'ordine, le guardie zoofile escono e non verificano e non trovano quello che è stato ingigantito e segnalato, si possono avere anche delle ripercussioni, oltre ad aver perso completamente la credibilità. Quindi si segnala quello che si vede in maniera corretta e oggettiva, in prima persona. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non devo segnalare quello che ha visto lo zio, del nipote, della cugina, dell'amica, del fratello del mio vicino di casa.
Questo è molto importante, perché arrivano delle segnalazioni, so bene di cosa stai parlando, dicendo: mi dicono che qui è successo questo. Chi te lo dice?
No.
Ma boh, quello che ha parlato con quell'altro.
Bisogna, chi vede, segnala. Gli animali si salvano esponendosi nella maniera corretta e giuridicamente protetta, perché io ricordo che le segnalazioni sono coperte dalla legge sulla privacy, oltre dalla riservatezza dell'intervento che faranno poi le forze dell'ordine. Quindi non si deve mai avere paura di segnalare, si deve segnalare sempre però colui che vede in prima persona, e non farlo fare ad altri per paura. Ci si espone in maniera corretta, giuridicamente corretta, raccontando quello che uno vede. E poi un'altra cosa molto importante: quando uno fa una segnalazione, mi raccomando, va indicato esattamente il luogo dove si trova l'animale, perché anche qui in 35 anni sono centinaia le segnalazioni che abbiamo ricevuto e che ho smistato, di gente che dice: vorrei segnalare il cane che si trova dietro la chiesa del paese XY, 50 metri nel bosco, dove c'è un recinto avanti 200 metri sulla sinistra. Capirete che, uno, le forze dell'ordine non hanno tempo da perdere, due, è quasi impossibile riuscire a rintracciare un animale in una, con una descrizione del genere. Quindi si deve scrivere: segnalo il cane sito nel comune di via Roma, ovviamente sto facendo degli esempi. Via,
cioè,
Roma,
via Roma abito io, quindi
allora diciamo via,
no, via Roma, Milano. Benissimo.
Via, no, perché allora comune di via XY al civico numero, e se possibile mettere anche l'appartamento o la scala, se possibile. Se invece ci si trova in una zona d'aperta campagna, spesso poi mi arrivano le richieste via Instagram o Facebook o sito, dove mi dicono: ma se in aperta campagna io come rintraccio la il luogo? Semplice, basta andare su una delle app che abbiamo tutti, anche l'app di messaggistica WhatsApp, e praticamente autoinviarsi o inviare a un amico, inviare a qualcuno la posizione. Da lì si possono vedere le coordinate esatte, oppure anche con Google Maps, un'altra applicazione dove permette di avere delle coordinate. A quel punto nella segnalazione si fa una descrizione dell'area, ma si inseriscono anche le coordinate per evitare di far appunto perdere tempo, o anche di non poi trovare il luogo. Ultimo consiglio che mi permetto di dare: le segnalazioni si fanno alle guardie zoofile, alla polizia locale, ai carabinieri, alla polizia. Non si fanno via Facebook, perché fare una segnalazione può essere molto pericoloso per l'animale. A noi è successo più volte che sono arrivate le segnalazioni dopo essere state fatte su Facebook, e purtroppo l'animale in questione
non c'era più.
L'ultima cosa sulle segnalazioni: ricordo che per il decreto Amatro del 2007 le segnalazioni in zone cittadine dove è presente la polizia locale si devono fare alla polizia locale in via prioritaria, non esclusiva ma prioritaria, cioè nelle città, nei comuni grossi si fanno alla polizia locale. Nelle aree più di campagna, dove la polizia locale non c'è, si fanno ai carabinieri forestali.
Ecco, due domande. Ok, vai prima con la tua. Prima con la mia, perché magari
devono
si attacca
accettare.
Diretta. Esatto, immaginavo che fosse la stessa. Allora, Gabri, come tu ben sai, spesso capita che una persona, un segnalatore, avverti i carabinieri, chiama i carabinieri o chiama i vigili urbani e si sente rispondere: non è nostra competenza, oppure cosa vuole che ci facciamo? Non abbiamo il tempo, non abbiamo le macchine, non abbiamo gli uomini. Che si fa in quel caso lì?
Allora, a questo concetto, a questa risposta, io su Salvo una vita dedico quasi un capitolo intero.
Lo so, è per questo che te l'ho chiesto.
Esatto, perché è una risposta sbagliatissima, in quanto la legge, io parlo adesso soprattutto dell'ambito penale, di maltrattamenti, la legge 189, numero 189 del 2004, all'articolo 6, vigilanza, impone a tutte le forze dell'ordine di intervenire per, diciamo, salvaguardare il benessere e contrastare i maltrattamenti animali. Quindi non esiste, non può essere data la risposta: non è di nostra competenza.
Quindi tu consigli a una persona che si sente rispondere così di insistere, di dire: caro signore, la legge 189 prevede che lei si debba attivare.
Io consiglio a tutti gli animalisti di farsi un piccolo foglietto, un post-it, e di tenerselo nel portafoglio. Ovunque uno va si deve avere annotato la legge 189, 189 del 2004, articolo 6, vigilanza, e in caso di queste risposte di rispondere: guardi, mi permetta, ma la legge 189 del 2004, all'articolo 6 vigilanza, prevede che interveniate anche voi, a meno che visto che le forze dell'ordine in pattuglia sono magari poche, in quel momento sono poche o sono già impegnate in altri servizi, allora in quel caso, se sono già impegnate in altri servizi, non possono ovviamente raggiungere il luogo dell'intervento. Ma è un'altra cosa, un conto è dire non abbiamo macchine disponibili, certo, in quanto, non so, è successo un incidente, c'è stata una rapina, c'è stato un problema di ordine pubblico, e un conto è dire no, non mandiamo nessuno perché non è di nostra competenza. Ecco, questo è sbagliato.
Che differenza c'è tra, o meglio, in quali casi si chiama il 112 piuttosto che i carabinieri, piuttosto che la polizia locale nelle grandi città, e in quali casi invece si chiamano le guardie zoofile?
Allora, le guardie zoofile hanno, per gli animali da affezione, ripeto, per i soli animali da affezione, hanno gli stessi poteri delle forze dell'ordine tradizionali, con una grossa differenza. Le guardie zoofile non sono tenute a intervenire nelle emergenze, cioè non hanno un servizio d'emergenza. Quindi se c'è un maltrattamento grave in atto, un cane sotto il sole in macchina chiuso, che è il classico esempio, che poi se volete vi spiego anche come si interviene, sì, oppure un cane che, come dicevo prima, viene bastonato, un cane chiuso su un balcone ed è in pericolo imminente di vita, gli unici che possono intervenire per legge sono le forze dell'ordine e bisogna chiamare il 112. Sì. No, io sconsiglio di chiamare direttamente la stazione dei carabinieri del posto e o il comando locale. Io consiglio di chiamare sempre il 112 perché è un numero apposta per le emergenze. L'operatore poi sarà lui a poi girare la segnalazione, l'intervento, a chi vede che può occuparsene, perché magari sa che quello è impegnato, che quegli altri sono più liberi, e quindi smista lui la telefonata.
Mentre le guardie zoofile invece vanno chiamate in quali casi?
I guardie zoofile vanno chiamate in tutti quei casi dove non c'è un'emergenza in atto.
Quindi sì, dove non c'è il rischio di pericolo di vita, ma dove c'è un maltrattamento, magari, come dire, che si trascina, ecco, il cane alla catena.
Bravissimo, il cane sul balcone non in pericolo di vita, però.
Sì, certo.
Allora, il cane con la catena corta, il cane magrissimo, il cane in omissione di cura, che ricordo che anche comunque può rientrare nel maltrattamento, il cane abbandonato nei serragli da XY boschi, il cane che è stato ferito e non è stato curato, il cane che abbaia tantissimo e non si capisce il perché. Vedete, per esempio, quando io presento Salvo una Vita, questo è un esempio che faccio spesso, quando ci si lamenta che un cane abbaia tanto, io consiglio sempre di chiamare le guardie zoofile e far fare un controllo, perché i casi sono due: o il cane rompipalle, e ci sono dei cani rompipalle,
ci sta anche, sì,
che abbaiano perché il padrone non c'è, perché sente il mancante e si stufa, oppure è un grido d'aiuto.
Certo.
Quindi quando c'è un cane, ad esempio, in un condominio che continua a abbaiare, fare una segnalazione per verificare il perché il cane abbaia così, perché uno stato detentivo non corretto o perché magari solo si annoia e vuole giocare. Quindi, ad esempio, in quel caso si chiamano le guardie zoofile. Nei casi poi dove i cani sono tenuti a catena, visto che adesso in due regioni, anche in Piemonte, c'è il divieto di detenzione cani a catena, come dal 2017 in regione Lombardia. Quindi,
ecco,
c'è un cane a catena, si chiamano le guardie zoofile.
Ecco, ne approfitto, Gabri, per ricordare che la PDL 30, che viene chiamata legge Brambilla, come tu ben sai, ha passato lo scoglio della Camera un paio di settimane fa, deve adesso essere votata al Senato, e una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale, vieta la detenzione a catena in tutte le regioni d'Italia. Quindi in nessuna regione d'Italia si potrà tenere il cane a catena quando questa legge sarà diventata effettiva, e speriamo che accada presto.
Che sarà un grosso passo avanti, perché oltre a questo poi aumenterà le pene anche in caso di maltrattamento. Quindi finalmente dal 2004 ci sarà, dopo 20 anni, ci sarà poi un miglioramento della 189, perché era necessario, visto che negli ultimi anni, come spiega il rapporto della LAVE sulle zoomafie, i maltrattamenti, i traffici sugli animali, i maltrattamenti animali sono in continuo aumento.
Ecco,
serviva, era necessario.
Tra l'altro la legge Brambilla è ottimamente spiegata proprio su Quattro Zampe in Famiglia. Se andate sul sito Quattro Zampe in Famiglia vedrete quali erano le norme precedenti e quali sono le norme che questa legge invece renderà esecutive non appena sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ci sono delle pene raddoppiate, triplicate, quadruplicate, fattispecie che prima non venivano considerate reato che invece adesso lo sono. Quindi se siete interessati approfondire la legge Brambilla, quattrozampefamiglia.it vi dà tutte le indicazioni necessarie. Gabri, noi ci fermiamo per 3 o 4 minuti prima di fare il rush finale e mettiamo una canzone che tu conoscerai molto bene perché non sei proprio di primissimo pelo come me. Sono gli ABBA, ABBA come si diceva, e questa vediamo, la riconosci Gabri? Sei in grado di dirmi che canzone è? No. No. Manuela neanche, si guarda attorno con aria interrogativa, vediamo se Loredana ne sa qualcosa, nessuno ne sa niente, ma ovviamente non lo chiedo. The Winner Takes It All.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed.
Allora Gabri, la conosci? L'hai riconosciuta? Sai cos'è?
Assolutamente sì, ma non mi ricordo il titolo.
The Winner Takes It All, vincitori prendono, il vincitore prende tutto, che è una cosa diciamo che accade molto spesso, è una canzone meravigliosa degli ABBA, non mi ricordo più nemmeno l'anno. Che musica ti piace, Gabriele Merlo?
Mi piace tutta la musica, tutta.
Tutti
soprattutto la musica degli anni 60 e 70.
Anni 60 addirittura?
Sì, anni 60 e 70, ad esempio i Beach Boys.
Ok, il soul anni 70, Barry White, Gregory Abbott, Smokey Robinson, McFadden and Waiters.
Adesso anche degli anni 80, ma io purtroppo, tanto quanto io non capisco nulla di calcio, che io so solo che ci sono delle persone
che corrono,
mutande, classico, no?
Strappagate in mutande, esatto. Penso più o meno in mutande, che corrono dietro a una palla avanti e indietro finché non si stravolge.
Ecco, questo è quello che sa Gabri di calcio, come sì, vi dicevo.
Esatto, ma anche provato a portare una trasmissione di calcio, perché Roberto Cavallo
è già, è vero, eravamo andati insieme.
Mi ha chiesto in diretta quanti giocatori, ovviamente per farmi una cortesia, mi ha chiesto quanti giocatori ci sono.
È una domanda facile.
È vero, è vero, è vero, è stato in una trasmissione calcistica insieme a me, è verissimo.
Sì, esattamente. Sì, esattamente. Comunque ti stavo dicendo, tanto quanto non capisco di calcio, così non ricordo mai gli autori delle canzoni, mai. Le conosco a memoria, ma poi non mi ricordo, non mi ricordo mai.
Avete una afasia entrambi, sì. Una afasia cerebrale. Manuela ce l'ha per altri versi invece, perché una volta io ero a lavorare a Losanna, lei doveva andare a Como e mi ha telefonato per dirmi: ma visto che passo in zona ti vengo a trovare. Questa rimane storica. Va bene, Gabri,
ecco, gli Alphaville. Mi è venuto in mente adesso, Alphaville.
Sì,
li conosci?
Me li ricordo, sì, purtroppo me li ricordo, sì, non mi piacevano per niente, come direbbe Johnny Stecchino.
20 minuti a ricordarmi il nome.
Gabri, tu non hai figli, credo che tu sappia perlomeno,
no.
Ecco, però... però convivi con una splendida donna che si chiama Valentina.
Vero?
E hai tantissimi figli a quattro zampe.
Assolutamente.
Quanti sono?
Allora, partendo dai cani, sono 5 i cani. Poi ho un gatto che ho salvato da un tetto, che mi è costato praticamente quasi una lussazione della spalla, più dei graffi ovunque, perché non era particolarmente contento di essere salvato. Poi ho delle galline salvate da un allevamento intensivo. Sono 17, tutti hanno i nomi, tutte sono come dei cani che quando ci vedono, vedono soprattutto Valentina, saltano in braccio come fossero dei cagnolini. Poi ho 2 capre salvate dalla macerazione islamica. Ecco, questi sono i miei bambini quadrupedi.
E poi hai un sacco di animali selvatici che frequentano la tua casa, intesa nel senso del tuo terreno adiacente alla casa, no?
Tanta terra e non ho mai capito il perché, ma è diventato un'oasi.
Ma guarda che sta, non credo che ci sia da stupirsi, visto che è tuo il terreno e tu dai da mangiare, tu proteggi e tu difendi.
Non sono particolarmente amante dei cacciatori, non lo sono.
Usiamo un eufemismo.
Esattamente, e quindi gli animali io mi trovo ad avere, non so, io penso ad avere una trentina di mini lepri, fagiani, 2 famiglie di cinghiali che vanno e vengono come fosse un bed and breakfast. Poi
ecco, ovviamente Gabriele Merlo non ha una villetta schiera, certo. Questo è da spiegare. Io sono stato a casa sua, sembrava il parco di Monza. Sì, sì, più o meno era il parco di Monza, mancava la Reggia Reale, poi eravamo al parco di Monza.
A me quello che interessa è tanta terra per gli animali, ma l'unica cosa che mi interessava era quella, avere tanto spazio per gli animali.
Esatto, e loro l'hanno capito
e pensate che quando sono andato a trovarlo, lui mi portava in giro per la sua tenuta con il sulky. Quello del golf, con la macchinetta, abbiamo girato decine di minuti di un possidente terriere.
Tu stavi anche cappottando un paio di volte,
esatto.
Ti sei attaccato con le unghie.
Esatto, sì, perché lui guida il sulky in maniera, come dire, professionale, io avevo paura in questo così. Va bene, Gabri.
Poi ci sono tutti gli uccelli,
e anche i pesci.
Bravo, mi stavo dimenticando di loro, poverino.
Il fatto è che non parli non gli aiuta.
Una ventina di pesciolini rossi che volevano buttare, esatto. Via, me li sono presi io. C'ho anche i pesciolini rossi.
Esattamente.
E poi c'ho delle famiglie intere ghiri.
Ecco,
chi comprerà salvuna vita,
i ghiri.
Chi prenderà salvuna vita, che mi permetto di dire che sarà, che potrebbe essere un regalo bellissimo da fare a Natale,
lo volevo dire io. Su quattro zampe in famiglia,
eccolo qua,
nella sezione libri,
eccolo qua.
Oh, grazie, grazie mille.
Ah, perché, ecco, sì, è qua, è presente in quattro zampe in famiglia.it nella sezione libri, e c'è anche
il rimando
su dove potete comprarlo,
certo.
Eccolo
perché
qua,
per due motivi. Prendendo salvuna vita si aiutano gli animali in due modi: in maniera diretta, perché si salvano gli animali, si impara a salvare gli animali in maniera molto veloce e corretta, e quindi se si regala un libro, chi riceverà il libro impara anche lui a lei a salvare gli animali. Due, perché i diritti del libro poi servono poi per fare del bene agli animali. Una, chiedo sempre ai miei lettori solo una cortesia: chi compra poi il libro, di mandarmi una foto degli animali che salva grazie a Salvuna Vita. Infatti sul mio libro ne abbiamo messe, e spesso le aggiorniamo, tante storie di persone che hanno preso Salvuna Vita, comprato Salvuna Vita e poi ci mandano le foto degli animali salvati grazie al libro, ed è una cosa secondo me bellissima.
E nelle conferenze di presentazione del libro che Gabriele tiene, a cui io sono stato spesse volte presente, lui fa appunto anche vedere tutte queste storie che hanno poi avuto un lieto fine. C'è anche un capitolo nel libro in cui si parla di queste storie a lieto fine, e ti chiedo di raccontarcene una.
Allora, una è praticamente quella di un piccione che ho trovato praticamente in mezzo alla strada, che stava per essere investito e non volava. Io ho fermato la macchina, sono andato in mezzo alla strada, l'ho preso e l'ho portato da un veterinario del posto, che era molto bravo con i selvatici. Nel giro di 2 o 3 giorni il piccione per fortuna si è guarito, aveva probabilmente preso una botta. E la cosa pazzesca, che capita spessissimo quando salvo un animale, quando è stato liberato il piccione, cioè ho ancora la pelle d'oca, prima di volare via ha volato sulla mia testa 2 o 3 volte e poi è volato via, quasi come
per ringraziarti.
Così è successo con i cani che ho salvato, che a distanza di anni, se li vedo, mi saltano incontro. Cioè una cosa, cioè il legame che si crea tra la persona che salva un animale, l'animale salvato, io ritengo che sia eterno.
Sai che questo mi ricorda una cosa, faccio una digressione personale. Quando io ero alle elementari feci un tema in cui spiegai che liberavo quel passerotto perché la mia mamma raccoglieva gli uccellini feriti, li curava e poi dopo ovviamente li lasciavo andare, e feci questo tema in cui scrivevo che questo passerotto l'avevo lanciato poi dal balcone una volta guarito, e scrissi testualmente: e si fermò e si è fermato sull'albero davanti a casa e si è voltato quasi a salutarmi. Tra l'altro scrivevo benissimo io già allora, avevo questa già allora, sì. E la maestra Oglialoro, che lo voglio proprio dire, me la voglio, Oglialoro, mi fece una, il tema prese 10, ma mi fece una nota di fianco con scritto: non essere retorico, a un bambino di 7 anni che scriveva nel tema vabbè, comunque mi ricordo
la maestra ha dato prova di grande sensibilità,
assolutamente, la maestra Oglialoro. Poi era la stessa a cui io dicevo di essere andato a Parigi passando per Vienna, e lei non me lo correggeva perché evidentemente non sapeva esattamente.
L'insegnante dei superiori, ecco, mi diceva di non perdere tempo con gli animali, di pensare alle persone.
Esatto, esatto. Che è una cosa,
classico commento,
che è una cosa che i geni dicono spesso, no?
Sì. Sì, che però io poi ho sempre risposto a tutti: io mi occupo di animali, di persone. Tu di cosa ti occupi?
Esatto, perché poi è un vero classico. Gabri ha perfettamente ragione. Quelli che vi dicono: ma occupatevi dei bambini che muoiono di fame, non fanno nulla né per i bambini che muoiono di fame né per gli animali. Chi vi dice così non fa nulla né per gli uni né per gli altri, mentre le persone come Gabriele Merlo, che si occupano di difendere e sostenere gli animali non umani, aiutano anche indirettamente e anche direttamente gli animali umani. Quindi chi vi risponde una cosa del genere,
le persone,
ecco.
Su quattro zampe,
una sola cosa volevo dirvi, che giuro, lo giuro sui miei cani, che la storia che troverete in Salvo una vita sui ghiri è vera. perché tutti, ogni volta, spessissimo le persone quando acquistano Salvo una vita poi mi scrivono e mi dicono: però bello il libro, però potevi evitare di inventare.
Ah sì, no, ma io lo so che è vera, perché mi avevi chiamato nel mentre.
Sì, sì. Volevo dire che i ghiri sono animali non belli, di più, bellissimo, meravigliosi e protetti. E quindi la storia sui ghiri è vera ed è divertentissima, anche se sembra una fiaba.
Lasciamo questa scoperta al lettore, andate a cercare la storia dei ghiri di Gabriele Merlo. Lori.
Io avevo una domanda, prima tu hai accennato dicendo: se volete vi racconto. Se vedi un paio di casi, tipo un animale in una macchina chiusa quando fa caldo, piuttosto che magari un'altra cosa che capita, tu hai detto in quei casi poi vi racconto cosa bisogna fare.
Allora, il cane chiuso in macchina... diciamo che ci sono due tipologie di casi, cioè, il cane chiuso in macchina dove passando uno lo vede ed è un cane che sta dormendo, ovviamente, certo, a novembre, ecco, non, esatto, deve suscitare allarme. Un cane no, perché chiamano anche a novembre per dire: ho visto un cane chiuso in macchina, poverino, a freddo. È un altro caso, ma non è emergenziale, a meno che la macchina non sia abbandonata da sei,
certo,
mesi. Invece il cane chiuso in macchina sotto il sole ad agosto o a luglio, con i finestrini chiusi, potrebbe essere una situazione emergenziale. In quei casi io consiglio sempre subito di chiamare il 112 e chiedere all'operatore che risponde istruzioni sul da farsi. Nel mentre registrare foto e video del cane presente in auto dove viene impressa anche nella foto e il video la targa dell'auto, quindi fare un giro intorno all'auto, riprendere la targa e riprendere il cane dentro e chiedere all'operatore del 112 di istruzioni. Solitamente l'operatore del 112 passa alla locale, la polizia locale e o i carabinieri, quindi si parla con l'operatore dei carabinieri e la polizia locale attendendo sue istruzioni. Solitamente, io dico solitamente, che non è una casistica che vale sempre, l'operatore dice che fa intervenire lui un'auto e quindi poi sarà l'operatore di polizia intervenuto che agirà. In alcuni casi io so che l'operatore ha detto al cittadino: no, guardi, non abbiamo la possibilità di intervenire immediatamente, agisca così e cos'ha. E quindi, okay, ha dato lui istruzioni sul cosa fare.
Mentre se tu prima dicevi, se vedi una cane che viene picchiato o maltrattato, di telefonare e fare tutto quello che per legge andrà
al 112.
Però è faticosissimo, nel senso, ti verrebbe istintivo far qualcosa, no?
Allora è pericoloso, allora, perché quando uno, ricordiamoci, ricordo a tutti il link, la connessione tra chi maltratta gli animali e la pericolosità sociale.
Ormai è accertato. Quindi, scientificamente.
È accertata scientificamente. In Italia da alcuni anni, in America da oltre 20 anni. Infatti chi studia serial killer, quando c'è un caso di possibile serial killer, vanno a vedere se la persona aveva avuto anche degli atteggiamenti violenti sugli animali. Mm-mm. Perché il passo da diventare violenti sugli animali ad essere pericoloso sociale è un passo breve, e che spesso è compiuto dall'individuo. Quindi andare da una persona che sta picchiando un cane e mettersi in mezzo è veramente molto pericoloso, molto pericoloso. Io consiglio di chiamare i servizi di emergenza e riprendere poi
la situazione, documentarla.
Certo. Okay. Documentarla e attendere l'arrivo delle forze dell'ordine, perché ripeto, è molto pericoloso. Non si sa che reazione può avere la persona,
sì, magari sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, magari ha un coltello in tasca, magari è ubriaco,
ha una pistola, certo, un coltello, certo, può scagliarsi anche contro la persona, quindi
sì, però non fare niente, ma avverti, non è che uno scappa e dice non ho visto, avverte naturalmente le forze dell'ordine.
Quello che insegno, esattamente Roberto, è quello che insegno, cerco di ricordare alle persone il senso civico. Mai voltarsi dall'altra parte, ma fare dei cittadini che hanno il coraggio di difendere i più deboli, però di farlo in maniera corretta, non fare nulla, ma neanche, secondo me, mettersi in mezzo a una persona che magari è sotto le sostanze stupefacenti, gli effetti di sostanze stupefacenti, magari anche armato, perché non si sa che cosa ha questo in tasca, quindi è veramente molto pericoloso.
Dicevi prima che in ogni caso sei coperto, se una persona avesse comunque la remora è comunque privacy, quindi chi fa la denuncia in questo caso è tutelato dalla
legge. Allora ricordiamo che un conto è la segnalazione,
sì,
e un conto è la denuncia.
È la denuncia.
Okay.
Certo.
Okay.
Allora, la segnalazione, quando uno fa una segnalazione è sempre coperto dalla legge sulla privacy. Tanto quanto è coperto l'individuo controllato, cioè il segnalante, il cittadino, l'animalista che segnala è coperto dalla legge sulla privacy, tanto quanto è coperto dalla legge sulla privacy l'individuo controllato, il segnalato. Quindi il cittadino, l'animalista non potrà poi andare a chiedere alle forze dell'ordine mi dica cosa ha fatto,
esatto,
a
okay,
Mario Rossi, perché come lui è coperto dalla legge sulla privacy, anche il controllato è coperto dalla legge sulla privacy.
Diverso è il caso della denuncia.
Diverso è il caso della denuncia, dove praticamente uno fa una denuncia per portare all'autorità giudiziaria di un fatto e l'autorità giudiziaria può poi convocare, chiedere in varie forme al denunciante poi spiegazioni o altre informazioni, quindi andando poi a convocarlo a chiedere contezza di quello che ha denunciato, di quello che ha visto, di quello che ha vissuto. Anche nella segnalazione succede solitamente, più raramente, perché se la segnalazione è fatta in maniera corretta, dove ci sono tutti gli elementi, a meno che appunto dalla segnalazione non sfoci poi un ambito penale,
okay,
perché io posso segnalare un cane detenuto male. Se dalla segnalazione scaturisce poi un ambito penale, quindi gli operatori di polizia, le guardie zoofile riscontrano poi che c'è un ambito penale, potrebbero contattare il segnalante chiedendo anche lì delle informazioni, ad esempio da quanto lo ha visto, ci sono altre persone che l'hanno visto,
approfondire quello che era una
approfondire per dare degli elementi in più poi all'autorità giudiziaria, alla magistratura, per poi decidere da farsi sul caso, perché okay, ricordo che poi il magistrato può decidere se chiedere un rinvio a giudizio o archiviare. Se chiede poi un rinvio a giudizio c'è un altro step dove c'è un'udienza preliminare, se anche questo giudice è d'accordo sul rinvio a giudizio poi c'è un dibattimento dove il soggetto diventa imputato e allora a quel punto poi si difenderà e poi la giustizia italiana poi farà il suo corso.
Abbiamo finito, abbiamo terminato, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io direi che Gabriele Merlo merita un bis.
Abbiamo altre domande.
Abbiamo tante, una serie infinita di domande, quindi caro amico mio, io ti prenoto già adesso per una delle prossime puntate, poi ci accorderemo.
Lusingato e onorato.
Per forza, perché siamo noi che siamo onorati della tua presenza e mi raccomando, dici sì, perché adesso poi noi dobbiamo fare la seconda puntata, perché abbiamo una ventina di domande almeno che non siamo riusciti a farti. Quindi presto risentiremo su Radio Atlanta e ovunque nel web, quattrozampeinfamiglia.it, occuparsi della professionalità di Gabriele Merlo, ricordo comandante delle guardie zoofile, lei da scrittore che ha scritto questo bellissimo libro che Manu sta inquadrando in questo momento, Salva una vita, avete avuto un antipasto, ma più avanti faremo altre trasmissioni con Gabriele in cui parleremo del primo, del secondo, della frutta, ovviamente tutto vegetariano, del dolce, del caffè, dell'ammazza caffè, anche se io sono astemio.
Okay.
Quindi faremo altri incontri con Gabriele per sviscerare ancora di più queste interessantissime tematiche di cui lui è assolutamente padrone. Salva una vita, Gabriele Merlo, se volete fare un regalo di Natale fantastico a animalisti e o ad amanti degli animali, lo trovate su Amazon o sul sito di Gabriele www.gabrielemerlo.it. Gabri, grazie.
Ciao, a presto. Ciao, grazie a presto. A tutti, grazie.
Un abbraccio a Gabriele Merlo, grazie infinite per essere stato con noi. Un abbraccio e un ringraziamento a Mauro di Radio Atlanta, alla velina bionda Manuela Gigante di MG Editore. Sai che quando devo dire questa cosa, comincio a pensare 10 secondi prima se devo dirla al plurale o al singolare. E grazie a Loredana Verga, la mamma di quattrozampeinfamiglia.it, che vi invito ad andare a visitare, il motore di ricerca che vi permette di trovare l'animale con cui vivere il più adatto al vostro stile di vita.
E grazie a Roberto Cavalli, come faccio a parlare così velocemente, il conduttore senza il quale non saremmo qui.
E grazie anche a me, e grazie anche a me. A martedì prossimo dalle 15 alle 16 su Radio Atlanta, grazie a tutti. Ciao. Ciao.
Strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Time for questions as she locks up your